Il tema che dovrei svolgere o nel quale cercarvi di farvi entrare è una bella gatta da pelare, perché non è così semplice entrare nel mondo simbolico dei profeti, in modo particolare di Geremia, e soprattutto uscirne indenni. Qualche ammaccatura ce la prenderemo. Allora, per evitare di prenderne troppe, io ho preparato due strumenti. Uno ce l'avete tra le mani, la scheda orientativa, in modo che se vi perdete almeno qualche piccolo riferimento c'è. E poi ho già inviato, perché venga collocato nel sito, il testo completo di quello che vi dirò. Dopo ve lo potete scaricare con tutte le citazioni interne, alcuni testi che si possono accostare. Prendo l'avvio dall'introduzione al profetismo biblico del biblista gesuita José Luis Sicre, uno dei maggiori esperti sul profetismo, il quale, quando tratta del come il profeta trasmette il suo messaggio, segnala tre modalità, tre mezzi. Il primo mezzo è la parola detta o pronunciata. Quindi il primo momento è quello che il profeta dice. Chiaro, comprendiamo che per poter comprendere quello che il profeta dice bisogna sempre verificare il quando, il dove, a chi, con quale scopo, le solite domande che si pongono ai testi. E generalmente questo è lo studio che poi viene fatto attraverso i generi letterari, no? Parlano prevalentemente in poesia, però ci sono oracoli cosiddetti di denuncia, oracoli di condanna, oracoli di speranza e quindi modalità diverse. Il secondo mezzo che individua questo esperto sono le azioni simboliche che, guarda caso, sono presenti prevalentemente nella letteratura profetica in Geremia ed Ezechiele. Quindi già abbiamo una fascia storica molto particolare che va dal preesilio all'esilio inoltrato. E c'è da chiedersi come mai in questo tempo che viene chiamato di crisi si ricorre a questo tipo di modalità espressiva. Le azioni simboliche, che lui distingue in tre tipologie, quelle che aiutano il profeta a comprendere, prima di tutto, il messaggio, quindi che riguardano la sua comprensione, quelle che rendono il messaggio più espressivo, in modo che gli ascoltatori possano sentirsi coinvolti e prendere posizione, e altre che sono un po' una creazione letteraria fatta dai discepoli su quello che in determinate situazioni il maestro avrebbe potuto dire. È chiaro, noi accostiamo questi testi preoccupati della verità storica, mentre per chi li ha prodotti sono più attenti al memoriale veritativo, cioè di che cosa sono memoriale e che tipo di, virgolette, verità vorrebbero trasmettere. Su questo poi ritornerò. Un terzo modo sono quello che noi abbiamo al momento attuale tra le mani, cioè la parola scritta e i libri profetici in quanto tali, tenendo presente che un nucleo sostanziale viene fatto risalire generalmente allo stesso profeta che dà il nome poi al libro. Un altro nucleo è la rielaborazione fatta dai discepoli di questi profeti, e un terzo nucleo probabilmente sono parole che discepoli successivi, quindi per dire la terza, la quarta generazione di discepoli, pensa opportuno mettere in bocca al maestro. Ecco, in una situazione del genere avrebbe potuto dire così, sviluppando magari intuizioni già presenti negli stessi testi fatti provenire dal profeta. qual è lo scopo, almeno per quanto riguarda il profeta Ezechiele, lo scopo è quello, soprattutto siccome sono testi che hanno a che fare con l'esperienza dell'esilio, a rispondere ad una domanda fondamentale che prendo da Esodo 17, versetto 7. Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Questa è la grossa domanda che sorge durante l'esilio babilonese. Con un dato su cui, ascoltandolo, il professor Garrone si è soffermato un po', ma anche la Virgili, secondo il modo di pensare di allora, il Dio dei vincitori è superiore al Dio dei vinti. Quindi, quella parte del popolo ebraico in esilio fa risuonare la domanda: che consistenza storica ha il nostro Dio? È capace di tenere in mano la storia, sì o no? Questo spiega come mai nel profeta Ezechiele, almeno una cinquantina di volte, c'è la cosiddetta formula della conoscenza. Questo perché tu sappia che, questo perché tu comprenda che, questo perché gli altri popoli sappiano che. Una cinquantina di volte. Allora lo scopo è quello di far comprendere, far sperimentare la fondatezza del volto del Dio dei padri. Anche se siamo in esilio, ha comunque a che fare con noi. Rispetto al pensare comune che il Dio dei vinti è inferiore al Dio dei vincitori, si chiamava Marduk, il dio dei babilonesi, il profeta aiuta a rovesciare e a dare però una risposta che non sia semplicemente concettuale, ma che diventi esperienziale. Comprendete la differenza tra il sapere e il gustare, il sapore, il gustare una presenza che sia significativa, e vedremo come il profeta lo fa. Queste semplici premesse per recuperare alcuni elementi fondamentali, la tipologia o la modalità con cui il profeta si esprime e lo scopo. Lo scopo è quello di mettere in relazione il Dio dei padri con il popolo che sta vivendo una determinata esperienza. Quindi siamo all'interno di una relazione. Il profeta si trova in mezzo. E ha a che fare da una parte con Dio e quello che il Signore gli chiede di trasmettere, e dall'altra con il popolo, che però si porta determinate domande da non banalizzare, perché vanno prese sul serio, ed è appunto, secondo me, la bellezza della profezia di non scansare, di non bypassare le domande che la storia suscita nel popolo credente. Quali sono a questo punto i linguaggi simbolici presenti nel libro di Ezechiele? Mi fermo in tre accentuazioni: il libro del profeta Ezechiele in quanto tale, poi vedrò le azioni simboliche del profeta e come ultimo i linguaggi simbolici del testo. Io ho preso forse anche troppo seriamente il titolo che mi è stato dato: Linguaggi simbolici nel testo di Ezechiele, visioni, parole, gesti. E cerco di recuperare all'interno del libro elementi che possano dare un contenuto a queste. Il primo linguaggio simbolico è il libro stesso. Il libro è un simbolo, cioè un qualche cosa che mette insieme non solamente una dimensione narrativa o letteraria, ma manda un messaggio così come è formulato. Non solo contiene parole, ma è parola il libro stesso. Provo a dare una piccola esemplificazione. Se noi prendiamo una possibile suddivisione del libro tra le tante, la Virgili ve ne ha proposta una, prima della Vergilia la Scajola ve ne ha presentata un'altra. Se voi avete un giorno, ma poi lo metto in nota, la Bibbia di Gerusalemme divide il libro in cinque parti. Generalmente gli studiosi si soffermano su tre parti. Io vi faccio una proposta a due, tanto per... devo pure distinguermi, se no che gusto c'è? Scherzando, no? A due parti, dal capitolo 1 al capitolo 32 e dal capitolo 32 al capitolo 48. Come mai questa suddivisione? Perché rispetterebbe la modalità con cui il profeta è intervenuto durante l'esilio e la cronologia. Perché? Generalmente dal capitolo 1 al capitolo 32 riguardano la prima fase della profezia di Ezechiele, una fase in cui stranamente gli viene chiesto di essere muto. Scrive. Cioè, noi abbiamo tanti testi che riguardano quel periodo, però di per sé al profeta viene chiesto di fare silenzio, di non parlare. Ad un certo punto, il capitolo 33, quando arriva Ezechiele, è stato deportato nella prima deportazione, 597. Quindi inizia la sua attività nel 593, siamo sempre in esilio, ma l'esilio classico viene fatto incominciare con la seconda distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi, Nabucodonosor, il famoso Nabucco del Verdi. E la notizia arriva in Babilonia nel 586. Da quel momento Ezechiele cambia radicalmente, dal mutismo inizia a parlare. Siamo al capitolo 33 e cambia radicalmente anche il tipo di messaggio. Prima silenzio e mette per iscritto tutti gli oracoli di denuncia delle forme di idolatria che lui, buon sacerdote, riscontrava presenti nel Tempio di Gerusalemme, sempre visto in visione, ma proveniva da lì e quindi conosceva benissimo com'era la situazione, e tutti oracoli di condanna, chiaramente per ottenere la conversione. Questo non avviene perché arriva nel 587 la conquista di Gerusalemme da parte delle truppe babilonesi, la distruzione, l'incendio, distruzione della città e incendio del tempio. Le colonne della teologia precedente vanno a farsi friggere. Il popolo è in esilio, non ha più la terra, non ha più la capitale, non ha più il tempio. Per noi possono sembrare cose un po' peregrine. Ma per chi si è giocata la vita per secoli, e di cui anche Isaia è un sostenitore, per chi si è giocata la vita per secoli su questi capisaldi, trovarseli smantellati da un evento storico suscita domande. La fede del popolo ebraico va in crisi. Allora Ezechiele comprende che è inutile che bastoni ancora questa gente. D'accordo? Dal capitolo 33 in poi cambia radicalmente, incomincia a parlare e apre orizzonti di speranza. A un popolo bastonato è inutile continuare a bastonarlo. Scusate se mi esprimo con questi termini, ma è solo per cercare di comprendere il cambiamento. E dal capitolo 33, 34 poi in poi apre orizzonti di speranza, con modalità, per esempio visioni, azioni simboliche, eccetera. Quindi il libro, così com'è configurato, strutturato, si dice, al momento attuale, è già un simbolo, è già un messaggio. C'è il tempo della denuncia, della condanna, lo scopo è la conversione. Proprio nel capitolo 33 c'è quel famoso versetto citato più volte poi nel Nuovo Testamento, non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Anche la condanna è funzionale a questo. Questo è il desiderio di Dio che il profeta deve trasmettere. Ma quando questo povero popolo è in esilio, allora il profeta si dà da fare per suscitare speranza, aprendo orizzonti. Orizzonti talmente strani, vedremo, da ipotizzare il ritorno. Cosa che storicamente non aveva nessun senso per il momento. Non c'erano motivi storici per dire sì, Ciro è alle porte, come farà quel profeta che chiamiamo Deutero Isaia, che essendo Ciro alle porte dice una cosa nuova, svegliatevi, dai coraggio, si torna a casa. Geremia ha il coraggio di dirlo prima quando nessuno aveva chiaro questo orizzonte. E si chiude il libro, come si è aperto, con una visione grandiosa, la visione, vedremo, del nuovo tempio. Lui sa che il tempio è stato incendiato, distrutto, ipotizza un altro tempio, un altro ritorno a casa, un'altra ridistribuzione della terra, altri capi, tra cui vedremo anche un figlio di Davide, che però deve essere semplicemente principe e non re. Interessante anche la differenza di terminologia. Perché? Perché, vabbè, Ezechiele era un sacerdote e sappiamo che durante l'esilio e poi nel post-esilio è la classe sacerdotale che ha la gestione, chiamiamolo così, non solo del tempio, ma anche della comunità attorno al tempio. Quindi il libro del profeta Ezechiele è già un simbolo. Qualsiasi suddivisione prendete, poi in una delle note faccio vedere come anche con altre suddivisioni comunque si può ricavare un tipo di messaggio. Secondo punto, le azioni simboliche del profeta è la seconda modalità segnalata dal gesuita Sicre, da cui sono partito, e generalmente ci si rifà per segnalare quali sono le azioni simboliche dei profeti ad uno studio del tedesco Gerhard Fohrer, segnalata anche da Garroni in un articolo al quale mi sono rifatto, il quale individua 32 azioni presenti negli attuali libri profetici. Di esse 12 sono messe in atto da Ezechiele. Quindi su 32, 12 sono messe in atto da Ezechiele. Le trovate richiamate brevemente nella scheda, non sto qui a dare i numeri, con comodo e con molta pazienza, eventualmente ve li accostate, io le enumero, ma non sto qui a richiamarle. In parte ho ascoltato, le aveva già fatto Garrone, quindi non occorre che stia qui a ripeterle io, le ho richiamate. Segnalo solo, sempre partendo dal Forer, segnalo solo qual è la struttura delle azioni. C'è Dio che dà un ordine al profeta di compiere un certo gesto, un certo atto. Il profeta esegue, ordine, esecuzione, per così dire, e al terzo momento ne dà la spiegazione al popolo che fa domande. Non sempre questi tre elementi sono presenti in tutte le azioni simboliche. Quali sono le caratteristiche fondamentali di queste azioni? La prima caratteristica è che l'iniziativa è sempre del Signore. Il Signore mi ha detto fai così, colà. Cioè non è il profeta che si mette in testa, quasi una specie di, per poter catturare l'uditorio, adesso per entusiasmarli, faccio questo gesto. No, no. È sempre un credente che è in ascolto di Dio ed è Dio che gli suggerisce, gli fa intuire quale potrebbe essere l'azione da compiere. Quindi sono azioni che incominciano a parlare. Interessante, ed è una delle domande che ci si fa, come mai durante l'esilio quando Dio sembra non dire più niente a quella gente, usa questo tipo di linguaggio. Interessante. Quando tutto è in crisi e sembra andare a catafascio, le parole non servono più e si ricorre ai gesti. Non funziona più Dio disse e fu, ma fai per poter dire. Però di mezzo c'è l'ascolto, se uno vuole ascoltare. Quindi sono azioni paradigmatiche che vorrebbero inserirsi in un preciso momento storico in cui le parole rischiano di essere inflazionate o comunque di non dire più niente. Allora si ricorre alle azioni simboliche. Per chi le vuole ascoltare, strano, è un'azione che si ascolta. Per chi le vuole ascoltare, le azioni parlano. Permettete che oltre che uno che si interessa di cose bibliche faccia in questo momento anche il prete. Vi dice niente il linguaggio delle azioni del Papa attuale? Siamo su questa linea, eh? Siamo su questa linea. Quando le parole a un certo punto, anche lui ha capito, non servono più, fa dei gesti, azioni. Dopo, chi vuole capire, buono, chi non vuole capire, c'è la libertà, ovviamente. Ma siamo un po' su quella linea, è solo per, non per sponsorizzare Papa Francesco, non ne ha bisogno, è un gesuita che sa quello che vuole, ma semplicemente per accostare un'esperienza che ha qualche cosa di simile, qualche cosa di simile. Terzo passaggio, quello su cui mi soffermerò di più, i linguaggi simbolici presenti nel libro. Perché una cosa sono le azioni simboliche, si tratta di singoli fatti, altra cosa sono i linguaggi simbolici che vengono utilizzati nel libro. E allora individuo quattro linguaggi simbolici presenti nel libro. La vita del profeta, prima di tutto. Il profeta, biblicamente inteso, non è semplicemente uno che dice parole a nome di Dio, il portaparola a nome di Dio, ma è uno che con la sua vita parla, con la sua vita parla. Per esempio, in Ezechiele, il suo mutismo e poi il riprendere la parola. Come dire che ci sono momenti storici in cui se il profeta tace è Dio che tace. Mi spiace, Dio deve imparare a stare zitto. Scusate se lo rimarco, ma i profeti su questo sono molto seri. Ci sono momenti storici in cui il profeta non dice niente perché Dio non gli ha detto niente. Cade Samaria, il regno del nord. Geremia, che era presente a Gerusalemme, non dice assolutamente niente. È un problema serio per un credente che Dio non dica niente su quel fatto. Eppure Geremia non dice niente ed era presente al fatto. Ezechiele, muto, che di fronte a determinate modalità o stile di vita del popolo, non parla. Non parla. Gli viene detto da Dio, stai zitto, non parlare. Chissà che anche il silenzio, sotto sotto, chissà che anche il silenzio possa interrogare. Come mai il nostro profeta non parla? E poi ad un certo punto il profeta che inizia a parlare. Perché è arrivato il momento in cui è bene che il profeta parli, ma chiaramente sempre ascoltando il suo Dio. Altro esempio concreto preso dalla vita di Geremia. Gli muore la moglie, dal capitolo 24. Viene chiamata una delle cose più belle che io ho letto nella Bibbia, la delizia dei miei occhi. Sarà perché come maschietto mi piace questa, no? La delizia dei miei occhi. La chiama così la moglie. La moglie muore, Dio gli dice: non devi fare il lutto. Porca miseria. non è scritto in Ezechiele, questo lo aggiungo io. È dura, eh? Non devi fare il lutto. Così che il popolo impari che quando cadrà Gerusalemme, che era delizia degli occhi del popolo e anche del cuore di Dio, non si può fare il lutto. Come mai non si può fare il lutto? Perché doveva avvenire così? O perché bisogna avere il coraggio di guardare oltre? Lascio il punto di domanda, io non so rispondere, ma la domanda riesco a farmela. Altro dato importante, Ezechiele parla dall'esilio, da una terra straniera, immonda, da lì parla. E parla sia a quelli che sono a Gerusalemme, tant'è vero che alcuni hanno ipotizzato che la prima parte l'abbia svolta a Gerusalemme e poi sia andato in esilio. Oggi questa ipotesi non viene più seguita da parte degli studiosi. Ezechiele è sempre stato in esilio, però siccome conosceva molto bene, era un sacerdote, il Tempio lo conosceva bene, allora può parlare di quello che sta capitando. Dice in visione, no? Ok. Il profeta parla dall'esilio e lui ha il coraggio di dire che Dio stesso è andato in esilio a seguito del popolo. Al capitolo 11, la gloria di Yahweh, o di Adonai, scusate, la gloria di Adonai lascia il tempio e in un battibaleno va tra i deportati in Babilonia. Salvo poi un giorno ritornare a Gerusalemme una volta ricostruito il Tempio. Geremia non ritornerà a Gerusalemme, ma la gloria del Signore sì. Termino questa parte con quello che scrive un autore, lui lo dice di Geremia, ma vale benissimo anche per Ezechiele, scrive così: in un tempo di crisi della comunicazione tra Dio e il suo popolo, i gesti simbolici rappresentano l'estremo tentativo di dialogo, quello di un messaggio messo davanti agli occhi o di una parola di carne. Il prezzo da pagare per i profeti è tuttavia estremamente alto, in linea con la posta in gioco di vita o di morte del legame di alleanza. La vita tutta intera è sottratta al suo uso e invasa da questo nuovo orizzonte di significazione. Non c'è più spazio per il privato e il personale. Non c'è alcun ambito che sfugga a questa implicazione. Tutto quanto appartiene al profeta è requisito per diventare oracolo. Il prezzo della profezia è un'identificazione totale è inevitabilmente dolorosa tra messaggio e messaggero. Non c'è profezia se non a costo della vita. Lui lo dice di Geremia, ma è tale e quale per Ezechiele. Tale e quale anche per Ezechiele. Cioè sono persone che hanno incarnato addirittura con la propria vita quello che annunciavano. Quindi anche questo è un primo linguaggio simbolico presente nel profeta Ezechiele, la sua stessa vita. Ho richiamato due o tre momenti specifici. Seconda accentuazione, l'ho intitolata dire cose antiche con linguaggio nuovo. Dire cose antiche con linguaggio nuovo. Proprio perché è in gioco il legame di alleanza tra Dio e il popolo. Il termine alleanza è un po' troppo ostico, traducete con relazione. È in gioco la relazione tra Dio e il popolo. Tra Dio che è già entrato nella storia del popolo in un certo modo e la modalità con cui oggi il popolo vive la sua relazione. Sembra, almeno per la maggior parte degli studiosi, che dietro o come sottotraccia a tanti oracoli, soprattutto nel primo capitolo di Ezechiele, ci stia l'esperienza dell'esodo. Dire cose antiche, l'esodo, che viene prima dell'esilio, in modo nuovo. Vediamo qualche parallelo tra queste due esperienze. Sappiamo che Mosè ha fatto esperienza del Signore che gli ha mostrato la sua gloria. Il capitolo 33 del libro dell'Esodo, se al capitolo 3 la domanda è chi sei, come ti chiami, al capitolo 33 è mostrami la tua gloria. È un passaggio significativo dal nome al volto, come succede per noi. Una cosa è chiedere a uno come ti chiami, altro è dire mostrami il tuo volto. Per dire questa realtà del volto, il testo ebraico adopera il termine kavod, gloria, cioè la tua consistenza, la tua pesantezza, quello che di te è percepibile. Bene, Ezechiele può non solo ascoltare la parola, ma vedere la gloria di Dio, che gli appare all'inizio, proprio siamo al capitolo primo. La novità è che mentre per Mosè questo avviene sul monte di Dio, il Sinai Horeb, per Ezechiele questo è collocato nel paese dei Caldei o Babilonesi, lungo il fiume Chebar, in una zona talmente strana che era considerata zona immonda, impura. Tant'è vero, ecco il secondo elemento sempre collegato al capitolo 3 del libro dell'Esodo, Mosè sperimenta la presenza di Dio al roveto ardente, che è sì fuori della cosiddetta terra promessa, ma il testo dice che è un luogo sacro. Mentre a Ezechiele Dio appare, si fa vedere in terra immonda. Ezechiele è un sacerdote. Essere in terra straniera è la cosa peggiore che possa capitare a un sacerdote, secondo le categorie di quel tempo. Sei in terra straniera, terra immonda, cioè che ti rende immondo. Immondo non è questione di etica o di morale, semplicemente di ritualità. Non sei più adatto a svolgere il culto. Per farlo devi fare abluzioni e robe varie, insomma, ecco. Ancora, Dio si fa costruire nel deserto, guardando il libro dell'Esodo, un santuario mobile. Anche qui, con Ezechiele, Dio appare mobile, addirittura in un carro, il famoso Merkava, che poi nella tradizione ebraica acquisterà tutto un significato cabalistico, eccetera, ma non entro in merito a questo. Ancora, per esempio, un altro parallelo tra esperienza esodale e quanto prospetta Ezechiele, che dopo aver stipulato l'alleanza c'è l'esperienza del vitello d'oro, la negazione quindi della relazione, e Dio che con la sua misericordia ricuce la relazione, ridonando quelli che chiamiamo i 10 comandamenti e rimettendo in moto la storia. Con Ezechiele che cosa abbiamo? Abbiamo una rottura della relazione e un Dio che ricuce la relazione in un modo un po' strano. Perché? Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7 in modo particolare, si dice che io stabilisco la mia relazione con voi, che vi amo più di tutti gli altri popoli, vi voglio bene. Quindi, cosa che anche noi continuiamo a propagandare, Dio, siccome ci vuole bene e ci ama, ricuce lo strappo del peccato, chiamiamolo così, no? La relazione, quindi. Ezechiele cambia radicalmente registro. dice che Dio interviene non perché ci vuole bene, attenzione, ma per amore del suo nome, non perché vuole bene a noi, popolo in esilio, ma perché deve ristabilire la consistenza storica del suo nome. Perché? Qui è una cosetta un po' strana per noi. Popolo ebraico in esilio significa sconfitta del suo Dio. Allora Dio si dà da fare per ristabilire la consistenza, la kabod, la pesantezza del suo nome. Perché il popolo ha fatto in modo che gli altri popoli dicano: dov'è il vostro Dio? Allora Dio interviene non per amore del popolo, ma per amore di sé. Sembra strano un Dio così. A un certo punto Dio prende in mano la storia non per dimostrare che vuole bene al popolo, ma per dimostrare che lui è Dio, che lui ha in mano davvero la storia. E solo così il popolo può comprendere che gli vuole davvero bene, perché non lo abbandona, ma rimette in movimento la storia. Altra novità tra l'Esodo e il livello simbolico a cui agisce Ezechiele: nel libro dell'Esodo più volte Dio dice al popolo: vedrete i segni e i prodigi che io farò contro l'Egitto. Vedrete i segni e i prodigi che io farò contro l'Egitto. Nel libro di Ezechiele vedrete l'unico prodigio che io farò per voi, che è quello di cambiare il cuore. Cambiare il cuore. A quella domanda, già citata di Esodo 17, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Ciò ti inteso per combattere con noi o per noi, eccetera. Ezechiele risponde: Dio è in te, per cambiarti radicalmente il cuore. Attenzione! Non si tratta più di convertire il cuore, ma di cambiarlo radicalmente. Da un cuore di pietra a un cuore di carne, significa un cuore umano. Ezechiele constata che certe scelte di vita portano alla disumanizzazione, non solo del rapporto con Dio, ma anche del rapporto tra le persone. Allora, l'unico prodigio che Dio si impegna a fare è quello di cambiare radicalmente il cuore. Da un cuore di pietra o refrattario, come normalmente diciamo noi, ad un cuore pienamente umano. Capace quindi di una relazione con Dio, ma anche, e questo in modo particolare nel culto, ma anche di una relazione con gli altri. Addirittura, questo è tipico della Bibbia, di una relazione con il creato. Anche i monti di Israele, che sono stati violentati da un certo stile, da un certo comportamento del popolo, per cui Dio ha dovuto intervenire attraverso Nabucodonosor per far piazza pulita, anche i monti di Israele troveranno giovamento da questo cambiamento interiore. E questo passaggio, di questo biblicamente parlando, Esodo, non più una conversione, ma un cambiamento radicale. Spero che sia chiaro per tutti la differenza tra conversione, alla quale collaboro io, e cambiamento radicale del cuore. Scusate, solo il medico può farlo. Solo il medico può farlo, non posso farlo io, cambiarmi il cuore. Dio, che dice: non semplicemente convertirò il vostro cuore, ve lo cambierò e lo renderò pienamente umano, perché dire di carne corrisponde al nostro modo di dire pienamente umano. perché umanizzato dal creatore. Quindi, in un certo qual modo, secondo me, Ezechiele riprende una intuizione presente già nel profeta Osea. Il profeta Osea, al capitolo 2, prevede che Dio sia capace di portare il popolo nel deserto, perché Gerusalemme, la terra promessa, ormai è diventata Egitto, fuori da lì, ancora nel deserto, dice Ezechiele, parlerò al suo cuore e lo reintrodurrò attraverso la porta di Acoro, porta della speranza. Ezechiele riprende, a mio parere, la stessa intuizione o previsione, la riprende cambiandola. Dio ti porta in esilio a Babilonia, quello è il deserto, e da lì ti fa ritornare dopo aver fatto una specie di operazione chirurgica. Si spera, dice Ezechiele, che l'esperienza dell'esilio possa cambiarvi radicalmente il cuore. In questo modo, chiedo scusa, ma questo dice Ezechiele, dopo non tiratemi le pietre, sembra quasi giustificare l'esilio. Sembra quasi giustificare l'esilio. A Dio è rimasto solo questa possibilità, molto dura e molto forte, per cambiare radicalmente il cuore, perché poi ci siano scelte di vita o stili di vita diversi quando si rientrerà. È molto dura, anche per noi, è molto dura da non solo comprendere, perché un Dio così non è molto, molto familiare ai nostri vocabolari ecclesialesi. Eppure Ezechiele ha il coraggio di dire proprio questo. Terzo passaggio, le allegorie e visioni. Cioè, tra i linguaggi simbolici non c'è solo la vita del profeta, non c'è solo il dire cose antiche, ma con un linguaggio nuovo, ci sono anche le allegorie e le visioni. Riporto lì i vari numeri, perché dirli a voce così si rischia appunto di annoiarci solo. Le allegorie, in modo particolare quelle che riguardano la storia, la rilettura della storia del popolo ebraico. Ce n'è una che richiamo, studiata da una mia collega che insegna lì a Assisi, sono Ombretta Bettigiani, ha fatto la tesi di dottorato proprio sul capitolo 16 del profeta Ezechiele, in cui lei dimostra, a mio parere anche in modo corretto, viene utilizzato il rib. Avete sentito parlare sì. La differenza tra mishpat e rib. Il mishpat è quando ci si presenta in tribunale e c'è il giudice e ci sono i due, l'accusatore e l'accusato. Il giudice deve dire chi ha ragione e chi ha torto, e dire tu hai torto e quindi devi pagare questo, questo e questo, eccetera. Questo è il mishpat, che serve per ristabilire la giustizia. C'era un'altra modalità forense, che è quella del rib, tipicamente presente nei libri profetici, ma a mio parere anche tutto il libro di Giobbe è un rib, dove l'importante non è semplicemente ristabilire la giustizia, chi ha ragione e chi ha torto, ma ristabilire la relazione. Comprendete che si può andare anche al di là della giustizia. Allora è Dio che è interessato a ristabilire la relazione con il popolo, e lo fa lanciandogli pesantemente accuse, ma ben precise. E nel capitolo 16 di Ezechiele gli dice: ti ho trovata come una bambina mezza abbandonata, avevi ancora il cordone ombelicale, l'ho tagliato, ti ho pulita. Descrizioni bellissime, bellissime. Tanto è vero che qualcuno si chiede: ma è un uomo che scrive così o è una donna? Non si sa mai. Lo butto lì dopo, ognuno può tirare la conclusione, no? E ti ho pulita, ti ho fatta crescere, ti ho allevata, ti ho dato la dote, E tu, come risposta, ti sei data alla prostituzione, termine che introduce Osea per indicare tutti i riti di prostituzione, o comunque ti sei data alla idolatria, cioè del tuo marito, di chi si è preso cura di te, non te ne può fregare di meno, e sei andata a smorosare, parlo così, con altri. Cosa farà a questo punto Dio? Verrà lì, noi diremo, no, scusate, in Veneto, quattro sciafoni e ti porto a casa come Osea. No, ti perdonerò e ti amerò più di prima. Un bellissimo racconto, è lunghissimo, sono 66 versetti o qualcosa del genere, un po' complicato nel suo snodarsi come racconto, ma bellissimo come allegoria, per fare un po' di sintesi della storia del popolo ebraico, ma soprattutto l'interesse non è quello di denunciare, ma quello di far comprendere il volto di Dio, chi è il Dio che si è impegnato e che si impegna ancora. L'ultima parola non ce l'ha la ribellione, la prostituzione, il peccato del popolo, ma l'ultima parola ce l'ha ancora l'amore di Dio. Noi la chiamiamo la sua misericordia, il suo perdono capace di recuperare alla relazione. Bene, altre allegorie le trovate segnalate lì nei vari capitoli, non sto qui a richiamarveli. Altra modalità, sempre come linguaggio simbolico, le visioni. Nel libro attuale del profeta Ezechiele ci sono ben quattro nuclei di visioni. Nei primi capitoli 1-3, quando parla della sua vocazione profetica, poi i capitoli 8-11, quando il profeta descrive da Babilonia quello che sta succedendo all'interno del Tempio di Gerusalemme, ripeto, secondo me è sempre rimasto a Babilonia, ma conosceva bene, anche perché andare avanti e indietro ci occorrevano 4 mesi di carovana a piedi o con i carri. A quei tempi non avevano le Land Rover o robe del genere come abbiamo noi oggi, no? Ecco. Poi c'è la grande visione del capitolo 37, quello su cui si è fermato anche Garrone nell'ultimo incontro, e poi l'ultima grande visione dal capitolo 40 fino al capitolo finale che descrive il Tempio. Ora, la visione, mentre nei profeti precedenti la visione serviva per cogliere qualche cosa che c'è dentro la realtà, in Ezechiele la visione serve per cogliere qualche cosa che è oltre la realtà. Esempio, Amos vede uno con un piombino, tutti sapete cos'è il piombino, no? In mano, un muratore che ha il piombino che serve per tirare diritto il muro, tirarlo su diritto. Bene. Cosa vedi? Un filo a piombo. Ecco, io sto, dice Dio, sto usando il filo a piombo per raddrizzare le cose storte che sono presenti nel popolo. Oppure quello a cui accennava prima Geremia, che vede un ramo di mandorlo fiorito, e che cosa vedi? Vedo un shaked in ebraico. E Dio dice, io sono shaked, fa un giochetto di parole. Io sono colui che vigila. Il mandorlo è il primo che fiorisce a primavera. Come dire, la primavera c'è. C'è una garanzia che la parola viene realizzata. Peccato che la parola sia rovesciare una pentola addosso al popolo ebraico, no? Quindi lasciamo perdere l'applicazione, no? Ma per dire, allora, la visione per i profeti prima di Ezechiele serve per vedere cosa c'è dentro la realtà. Con Ezechiele, e questo apre poi, ho visto che avete un incontro specifico anche poi all'Apocalittica, eccetera, è vedere quello che sta oltre la realtà. Questo è molto importante. Per esempio, siamo in esilio. È l'ultima parola? No, dice Ezechiele, l'esilio non è l'ultima parola ce l'ha Dio e Dio vi farà tornare. Sì, come? Beh, parole padre, ogni tanto mi sento dire queste cose, no? Quando predico. Beh, parole padre, però, belle parole, ma che prospettiva mi dai? Ezechiele ha una intuizione fenomenale che crea problemi agli studiosi poi per vedere la differenza. E sogna, visione, sogna il tempio ricostruito. Ma pensate che più o meno alla stessa epoca, quella che chiamiamo la tradizione sacerdotale, che agisce all'interno del libro dell'Esodo, anche lei sogna quella che chiamiamo il santuario mobile, o il tempio in miniatura che veniva smontato, rimontato, che seguiva il popolo, no? E allora, che rapporto c'è tra il tempio pensato dalla tradizione sacerdotale e Ezechiele, che è anche lui un sacerdote? Una differenza è che mentre in Esodo si parte dal santo dei santi, per così dire, poi il santo e giù verso la periferia, Ezechiele incomincia dalla periferia per arrivare poi al cuore, nella descrizione del Tempio, i primi due capitoli 40-42. Però mentre in Esodo la gloria scende dal Sinai e si posa sopra la dimora, la Shekinah famosa, in Ezechiele invece immagina che la gloria, quando rientrerà nel tempio, entrerà processionalmente, una bella processione, dalla porta esterna fino ad occupare il suo spazio che è il santo dei santi, la porta interna. Lo scopo però, pur essendoci delle differenze narrative, descrittive, lo scopo delle due narrazioni è uguale: fare comprendere non solo che Dio è un Dio, Deus viator, detto in latino, un Dio pellegrino che accompagna il popolo, ma che Dio non abbandona il popolo, che Dio è sempre presente. C'è anche un altro messaggio un po' sotto traccia, che essendo scritto dai sacerdoti, tra virgolette, vogliono giustificare la loro presenza o la loro ideologia. Dopo noi le chiamiamo teologia, ma laicamente sarebbe la ideologia, perché sarà il gruppo dei sacerdoti ad avere il comando, la guida del popolo ritornato. Ed Ezechiele che cosa fa? Sembra quasi che riscriva tutta la storia passata. Perché una volta che la gloria, il capitolo 43, una volta che la gloria di Dio è rientrata dentro il tempio, prevede la distribuzione della terra, cosa che aveva fatto a suo tempo Giosuè. E ci sono delle indicazioni chiare poi su come devono comportarsi i sacerdoti, i leviti, eccetera, come deve comportarsi il popolo nelle sue relazioni, e termina, è bellissimo perché il libro di Ezechiele termina con il nome nuovo di Gerusalemme: Dio è là, Adonai. L'ultimo dei linguaggi simbolici, allora io sono all'interno dei cosiddetti linguaggi simbolici, sono i gesti simbolici, quelli di cui già vi avevo accennato, presenti in un modo consistente, ben 12, ne vengono individuati, qualcuno li riduce di numero, vabbè, ma insomma. Ecco, qual è la funzione? Richiamo ancora qualche piccolo elemento di questi gesti. Quello di impressionare e attirare l'attenzione, quindi quello di suscitare interesse per quello che, per esempio, questo sarà un segno per la casa di Israele. La gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa quello che fai? Ci vuoi spiegare cosa significa questo per te? Il profeta ha ottenuto quello che desiderava: l'attenzione, che la gente si domandi, si ponga domande. Una seconda funzione, quella di informare per suscitare la conversione, quella che viene chiamata la funzione performativa, già ne aveva accennato Garrone, la funzione performativa, cioè quella di dare delle informazioni. Non per fermarsi semplicemente al sapere cose, ma suscitare la conversione, il cambiamento, la domanda che interpella. Chi vuole ascoltare ascolti, chi non lo vuole non ascolti, perché sono una genia di ribelli. Egli però ricorda loro l'iniquità per cui saranno catturati. La tua impurità è esecrabile, ho cercato di purificarti, ma tu non ti sei lasciata purificare. Tutte espressioni tratte dal libro di Ezechiele che indicano proprio qual è la funzione. Una delle funzioni, quella di suscitare conversione, è che lui continua a insistere, è una genia di ribelli, gente che non ti vuole ascoltare. Però che ti ascolti o no, tu devi parlare. Perché se no, dice Dio, chiederò conto a te. Interessante, povero profeta. Ancora mi pare un'altra funzione è quella di formare una nuova coscienza personale e comunitaria. Formare, quindi non solo informare e trasformare, ma anche formare una certa coscienza personale e comunitaria. Beh, cito solo qualche versetto: quando li avrà dispersi fra le nazioni e li avrà disseminati in paesi stranieri, allora sapranno che io sono il Signore. Ezechiele sarà per voi un segno, quando ciò avverrà voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Non c'è imposizione, ma ci sono parole forti per cercare di suscitare o formare una nuova coscienza personale, comunitaria o sociale. E poi l'ultimo scopo è quello di trasformare gli stili di vita, a partire dal cuore, dalla coscienza. Famosi versetti del capitolo 37, tu dirai loro, così dice il Signore Dio, ecco, io prendo il legno di Giacobbe che è in mano a Efraim e le tribù di Israele unite a lui, e le metto sul legno di Giuda per farne un legno, diventeranno una cosa sola in mano mia. Farò con loro un'alleanza di pace, sarò un'alleanza eterna con loro, li stabilirò, li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Ezechiele insiste molto su questo termine, santificare, che non è semplicemente mettere da parte per, ma significa stabilire una relazione di appartenenza. Faccio un esempio, se può essere spiegato. Io appartengo alla vita consacrata, si chiama così. Vita consacrata, dicono, quella che ha per scopo la fuga mundi, la separazione dal mondo. Sì, io posso essere separato dal mondo, ma non avere nessuna relazione con Dio? Siete d'accordo? Grazie. No, perché succede proprio così. Cioè, se noi insistiamo sul concetto di separazione e non su quello di appartenenza, separato per appartenere, quella è la relazione fondamentale, se no io posso vivere separato, ma separato in casa, per dire Dio va per conto suo e io vado per conto mio. Separato sì, ma per appartenere. Allora in Ezechiele abbiamo, che è tipico della tradizione sacerdotale, il libro del Levitico continua ad utilizzare questa terminologia, no? Siate santi perché io sono santo, cioè. Ma lì santità appunto è inteso separati sì dagli altri popoli, e gli altri popoli sono da una parte l'Egitto o Babilonia, colui che ti mette in gabbia, dall'altra i cananei, Canaan, dove esisteva fai quello che vuoi. Bene, propongono una via mediana, non più Egitto, non più prostituzione cananea, ma appartenenza al Signore. È lui l'unico che ti può garantire un certo stile di vita. Ma perché? Perché la relazione con lui è ben viva. Il protagonista di tutte queste funzioni, dei gesti simbolici, il protagonista è sempre il Signore. Allora domanda, se fa tutto lui, cosa c'entriamo noi? Risponderò dopo. Ma a me sembra che ad un pessimismo antropologico fa da contrappeso un ottimismo o un realismo teologico. Pessimismo antropologico perché secondo questi tali il cuore dell'uomo non va solo convertito ma addirittura cambiato. Quindi in testa hanno una specie di antropologia molto pessimista. Da soli non possiamo fare nulla. Però ottimismo teologico o realismo, se ottimismo è sparala troppo alta, realismo teologico perché? Perché se lasci fare a Dio, Lui fa. Questo è il messaggio che manda. Se lasci fare a Dio, oppure se ti lasci fare da Dio, Lui ti cambia il cuore. Però tutto è condizionato se, da quel se che chiaramente comprendete, dietro c'è tutto la bellezza e anche il dramma della libertà. Il profeta, siccome parla in un momento molto duro e difficile, va giù di brutto, proprio perché desidera suscitare questo atteggiamento. Anche in esilio il Signore opera e se lo lasciate fare, in tempi e momenti che stabilisce Lui, agisce. Pensate a quello che dice l'altro profeta in esilio che noi denominiamo Deutero Isaia, Isaia 40-55, al capitolo 55, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, i miei tempi non sono i vostri tempi. Eppure la mia parola scende come la neve, eccetera, eccetera, che non ritornerà a me senza. Bellissimo, ma la mia domanda è, scusa, quando? Perché io vorrei sapere quando, perché adesso, scusate se gioco un po', lui dice, 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato. Sì, per te, ma io, scusate. Comprendete dove c'è una specie di inghippo? Che lasciare fare a Dio, sì, bisogna fidarsi anche di modalità e tempi, che non sempre sono in mano nostra e soprattutto arrivano magari in momenti tipo esilio, quando hai già perso l'ultima spiaggia, per dire, no? Quindi non sai. Bene, proviamo adesso ad acclimatarci un attimo a questi gesti simbolici. Siamo tra il capitolo 4 e il capitolo 5 del libro di Ezechiele, trovate lì nella scheda in due colonne l'azione simbolica che viene chiesta al profeta e poi ho messo una possibile spiegazione. Dico possibile perché essendo gesti simbolici sono anche soggetti, per alcuni termini, soggetti a interpretazioni diverse. Questo è legittimo. Allora prendo la suddivisione che suggerisce la prima relatrice che è venuta a parlarvi, la Scaiola, in un suo commento, al linguaggio simbolico, quando esamina Ezechiele, esamina proprio anche questi due capitoli, capitolo 4 e capitolo 5, l'inizio, e lei suggerisce una suddivisione in quattro momenti, tenendo presente che nel primo, 4.1, si usa l'espressione figlio dell'uomo, così anche in 5.1, dove l'espressione figlio dell'uomo è tipica di Ezechiele, che verrà ripresa poi da Daniele, ma è Ezechiele per dire semplicemente uomo, figlio dell'uomo, cioè uomo. E poi nel testo ebraico, al versetto 4 e al versetto 9, c'è il tu prendi, eccetera, no? E tutti questi gesti simbolici o azioni hanno a che fare con l'assedio di Gerusalemme, la distruzione della città e l'andare in esilio. Quindi c'è una specie di arco cronologico che viene completato in questi. Leggo il primo. Figlio dell'uomo, prendi una tavoletta d'argilla, mettila dinanzi a te, disegnaci sopra una città, Gerusalemme, e disponi intorno ad essa l'assedio. Rizza torri, costruisci terrapieni, schiera gli accampamenti e colloca intorno gli arieti. Poi prendi una teglia di ferro e mettila come muro di ferro fra te e la città e tieni fisso lo sguardo su di essa che sarà assediata. Anzi, tu la assedierai. Questo sarà un segno per la casa di Israele. Sembra un giochetto che qualche volta fanno i nipotini, i bambini, cosa fanno? Disegnano, quello che hanno in testa lo disegnano, no? Allora, ad Ezechiele viene chiesto due cose: di rappresentare su una tavoletta d'argilla l'assedio di Gerusalemme. Prima con tutta l'arte militare, disponi l'assedio, rizza torri, terrapieni, schiera gli accampamenti, colloca intorno gli arieti, tutto pronto. Poi, seconda azione che devi fare, metti una teglia di ferro e mettila tra te e la città, cioè tra quello che hai appena disegnato su quella tavoletta di argilla e te. Finché c'è da interpretare il disegno, non occorre aver fatto gli studi al Biblicum di Roma. Comprendiamo. Questa teglia che cosa serve? Per difendere? Per darla in testa? E fare più male ancora? Come difesa? Difesa da chi? Come dire, metti quella teglia in modo che non mi venga in mente, Dio, è terribile. Metti quella teglia in modo che non venga in mente né a te né a me di andare oltre e sbaragliare quei quattro babilonesi e liberare la città. Difendimi, è Dio che dice difendimi dall'essere Dio fino in fondo, cioè il Dio misericordioso. Siamo arrivati fuori tempo. C'è un tempo che è fuori tempo. Bene, la teglia, secondo l'interpretazione più comune, deve essere questo impedimento a che Dio possa intervenire per liberare. L'ha fatto altre volte, quando la città è stata assediata, questa volta no. Allora lui che cosa fa? Lui vede dentro la storia, la anticipa perché vedendo almeno incomincino a rendersi conto di quello che sta per.
Posso chiedere una cosa sulla teglia? O
Sì.
la interrompo?
No, no.
Perché io pensavo, ma una teglia fa il cibo, e se il cibo lo condividi non sei più il nemico, neanche Dio è il tuo nemico.
Sì, ma è una teglia di
È una
ferro
teglia, se no,
che.
o è una lastra o è
Sì,
una teglia, no? Non possono essere le due
ma
cose.
la teglia di ferro viene messa in piedi così. Non è detto cucina qualche
No,
cosa.
non è solo il cucinare.
Viene utilizzata come uno strumento di separazione, di
Padella.
divisione. Una padella. Non accenna a niente di cucinare. Dopo si parla, ma perché addirittura dice che sarà assediata. Anzi, tu la assedierai. Quindi viene coinvolto il profeta in questa azione. Deve in un certo qual modo rappresentare Dio, che sta per assediare. Questo sarà un segno. Seconda azione, tu mettiti poi a giacere sul fianco sinistro e io ti carico delle iniquità di Israele. Per il numero di giorni in cui giacerai su di esso, espierai le sue iniquità. Io ti ho computato per te gli anni della sua espiazione come un numero di giorni. Espierai l'iniquità della casa di Israele per 390 giorni. Terminati questi, giacerai sul fianco destro ed espierai le iniquità di Giuda per 40 giorni, computando un giorno per ogni anno. Terrai fisso lo sguardo contro il muro di Gerusalemme, terrai il braccio disteso e profetirai contro di esso. Ecco, ti ho cinto di funi in modo che tu non potrai voltarti né da una parte né dall'altra finché tu non abbia ultimato i giorni della tua reclusione. Se riuscite con un po' di fantasia a immaginare quello che cerca di descrivere qua, siete bravi. Non è così semplice cercare di capire cosa descrive con poche parole. Allora, a Ezechiele viene chiesto di mettersi sul fianco sinistro. Prima sul fianco sinistro, poi sul fianco destro. E viene legato, però con un braccio deve indicare Gerusalemme, che sta per essere assediata e deve restare per la casa di Israele, significa per il regno del nord 390 giorni e per il regno di Giuda o del sud 40 giorni, così in quella posizione. Ogni giorno corrisponde a un anno. Bene, e profeterai contro di essa. Ti ho cinto di funi, quindi ti ho legato. Quindi, come fa? Se è legato, distende prima un braccio e poi un altro. Non può muoversi. Significa, siamo ormai arrivati al limite, non si può cambiare niente. La storia va avanti così, mi spiace, e così sarà. Difficile comprendere il tempo della punizione. Cosa significa 390 più 40? Li sommiamo, li teniamo distinti, perché se li sommiamo vengono fuori 430 giorni, ossia 430 anni, che sono gli anni della schiavitù in Egitto.
In Egitto.
Per esempio, prima dell'esodo. Sarà una prospettiva per un nuovo esodo? Boh. Altri autori rinunciano a trovare significati a questi numeri, altri invece danno proprio i numeri. Per esempio, segnalo lì. Il primo numero, 390, potrebbe alludere al tempo tra lo scisma di Geroboamo I, 933 a.C., e la caduta di Gerusalemme, 587, o la fine dell'esilio babilonese. Mentre il secondo, 40, potrebbe richiamare l'esperienza del cammino nel deserto e pertanto riferirsi al tempo dell'esilio. Qui non c'è una lettura univoca. Si può, perché non sappiamo a che cosa intende. Certamente è un tempo lungo, questo sì, in cui il profeta deve stare in quella posizione scomoda, legato, per dire che anche lui partecipa al dramma, a quello che sta per avvenire. Non è in grado di muoversi, di intervenire a favore del popolo, e quindi terzo gesto o azione simbolica: prendi intanto grano, orzo, fave, lenticchie, miglio e spelta, mettili in un recipiente e fattene del pane. Ne mangerai durante tutti i giorni in cui tu rimarrai disteso sul fianco, cioè per 390 giorni. Scusate, è legato. E deve andare a prendersi tutte queste robe. Comprendete che c'è qualche cosa che... La razione che assumerai sarà del peso di 20 sicli al giorno. La consumerai a ore stabilite. Anche l'acqua che berrai sarà razionata, un sesto di hin a ore stabilite. Mangerai questo cibo fatto in forma di schiacciata d'orzo, la cuocerai sopra escrementi umani davanti ai loro occhi. Il Signore mi disse: in tale maniera mangeranno i figli di Israele il loro pane impuro in mezzo alle nazioni fra le quali li disperderò. Io esclamai: Signore Dio, mai mi sono contaminato. È un sacerdote, quindi. Dall'infanzia fino ad ora mai ho mangiato carne di bestia morta o sbranata, né mai è entrato nella mia bocca cibo impuro. Egli mi rispose: ebbene, invece di escrementi umani ti concedo sterco di bue. Lì sopra cuocerai il tuo pane. Poi soggiunse: figlio dell'uomo, ecco, io tolgo a Gerusalemme la riserva del pane. Mangeranno con angoscia il pane razionato e berranno in preda all'affanno l'acqua misurata. Mancando pane e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno nella loro iniquità. Allora è un mimo per indicare la fame e la sete durante l'assedio. Fame e sete durante l'assedio. E anche l'esilio. Cibarsi di cibi vomitevoli, di cui di solito non ci si ciba. Gli viene dato l'unica possibilità di non cuocere su escrementi umani, perché è sacerdote, ma su escrementi di animali. Rendeva meno impure le cose. Per dire che siamo arrivati proprio al limite della sopravvivenza. Perché? Cercando di tradurre nei termini nostri, 20 sicli al giorno di cibo sono 228 grammi. Un sesto di hin d'acqua al giorno, un litro e 25. Con l'acqua ancora, ma con il cibo... Ultimo, figlio dell'uomo, prendi una spada affilata, usala come un rasoio da barbiere e raditi i capelli e la barba. Poi prendi una bilancia e dividi i peli tagliati. Un terzo lo brucerai sul fuoco in mezzo alla città al termine dei giorni dell'assedio. Prenderai un altro terzo e lo taglierai con la spada intorno alla città. Disperderai al vento l'ultimo terzo mentre io sguainerò la spada dietro di loro. Conservane solo alcuni e li legherai al lembo del tuo mantello. Ne prenderai ancora una piccola parte, li getterai sulla brace e da essi si sprigionerà il fuoco e li brucerai. Anche questo è un mimo per indicare che fine faranno gli abitanti di Gerusalemme. un terzo morto bruciato, un altro terzo morto di spada, un terzo sembra che sopravviva, però viene disperso, esilio, e di quella parte solamente, quella che viene chiamato il piccolo resto, solamente un piccolo resto si salverà. È un modo, chiamiamolo così, figurato per indicare quale sarà il termine dell'assedio. Allora, ha parlato dell'assedio, cosa succede durante l'assedio, mancanza di cibo e di acqua, il risultato dispersione e addirittura eliminazione di parte del popolo. Questi gesti simbolici, assieme ad altri, pongono dei problemi. Io provo ad enucleare tre. Il primo problema è il rapporto tra quanto è narrato e la sua storicità. Cioè, quello che è narrato è stato davvero fatto così? È difficile pensare che Geremia sia rimasto 390 più 40 giorni pur girandosi in quella posizione scomoda. Allora, come già aveva accennato qui la scaiola, in questo caso siamo in un linguaggio di tipo metaforico. Serve per impressionare, serve per richiamare, serve per suscitare domande. È un tentativo di drammatizzare qualche cosa che si sta avverando e prima ancora che avvenga, per risvegliare le coscienze. Tenete presente che secondo quello che conosciamo dal profeta Geremia, chi era dentro la città di Gerusalemme non pensava che la città venisse presa. Era impensabile, perché era la città dove c'era il Tempio Santo. Non è possibile che il nostro Dio si lasci umiliare in questo modo. Quindi troverà un escamotage per, come era successo al tempo di Ezechia, 701, così succederà anche oggi. Poi abbiamo la conferma che l'ha detto Isaia, profeta, mentre Geremia aveva già suggerito di prudentemente consegnarsi ai babilonesi, sarebbe stata la scelta meno drammatica. Hanno voluto resistere contro fino all'ultimo. Anche Ezechiele si mette in questa linea dicendo: guardate che si rischia grosso. Seconda accentuazione, la personalità del profeta. Quando io ero giovane chierico qui al teologico di via San Massimo, quando mi hanno presentato Ezechiele, insomma è un mezzo matto, stravagante, ha disturbi di schizofrenia, è uno psicopatico, robe di questo tipo, no? E 50 anni dopo devo rivedere, perché oggi si dice, mi rifaccio ad un articolo della collega Pettigiani, apparso su Credere Oggi del 17, l'ultimo numero del 17, la quale dice: sì, forse siamo di fronte alla stessa disperazione di Dio, che non sa più che pesci prendere, e ricorre a questi linguaggi anche un po' strani, perché è l'unico modo per farsi comprendere. Cioè, se noi collochiamo in quel preciso momento storico, forse le cose non sono così strane. Sono strane per chi non vuole aprire gli occhi, per chi non vuole sentire ragioni. Allora il profeta, o Dio attraverso il suo profeta, ricorre a questi stratagemmi o a queste strategie anche molto fuori norma per cercare di risvegliare la coscienza. Ultimo problema: le azioni profetiche raggiungono o no lo scopo che si prefiggono? Sembra proprio di no. Cioè, non suscitano la conversione, il cambiamento di politica, eccetera. Però questi gesti raggiungono il loro obiettivo se, dopo questi eventi realizzati, si incomincia a riflettere. È vero, noi diciamo che con il senno di poi, però anche il senno di poi può aiutare. Questo è per cui questi testi vanno colti come, secondo me, la testardaggine di Dio, che le tenta tutte fino all'ultimo, ma proprio perché poi queste cose vengono messe per iscritto e funzionano come testo scritto per chi viene dopo, in modo che chi viene dopo, cioè sarebbe quello che noi chiamiamo la trasmissione da una generazione all'altra di determinate prese di coscienza, perché non si stacchi la memoria da quello che è successo e non si ripeta quello che è successo. Se invece succede che si stacca la memoria, purtroppo le cose rischiano di ripetersi. Ma c'è il libro del profeta che viene conservato dopo, perché chi dopo ha raccolto ha detto: ma guarda, è successo proprio così. Allora raccogliamo perché non si ripetano più queste cose. Ultimissima cosa che volevo farvi notare, e dopo chiudo, al capitolo 37, dopo la prima parte dove ci sono le visioni, la famosa visione delle ossa aride sulla quale il professor Garrone ha già detto qualche cosa, c'è un'azione simbolica e poi una parola di spiegazione. Visione, azione, parola. Siamo al capitolo 37. Troviamo qui tre elementi che fanno parte del sottotitolo, no? Linguaggio simbolico nel testo di Ezechiele, visioni, parole, gesti. C'è la visione della famosa ossa aride che riprendono a vivere. C'è il gesto simbolico del tenere in mano due pezzi di legno per indicare l'unità o l'unificazione del popolo ebraico, non più diviso regno del nord e regno del sud, Samaria, Giuda, e una parola che poi spiega. D'accordo? Ecco, io mi fermo un attimo sulla parola per farvi vedere un po' come funziona. Tieni in mano, dice, sotto i loro occhi i legni sui quali hai scritto la unificazione del popolo e di loro. Così dice il Signore Dio. Ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati. Io li radunerò da ogni parte, io li ricondurrò nella loro terra, farò di loro un solo popolo nella mia terra sui monti di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né saranno più divisi nei due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità. Ora ho messo dei numeri, i numeri tra parentesi rotonda, i numeri arabi 1, 2, 3, 4, 5, 6, che arrivano fino a 10, sono 10 verbi per indicare le 10 azioni che fa Dio. Poi nella parte più interna, oltre alle lettere A, B, C che richiamano tra loro, ho messo i numeri romani. Non si contaminano più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità. 3. Li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato, li purificherò. Ecco lo scopo. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Chi conosce la forza di questa formuletta è la formula dell'alleanza. È Dio, attenzione, sono tutti i verbi che hanno per soggetto Dio, uno sguardo oltre l'oggi, che prevedono che Dio sia capace non solo di unificare i popoli, ma di ristabilire l'alleanza, quello che sta a cuore a lui. Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti. Seguiranno le mie orme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Vedete che questi tre sono il contrasto di quelli sopra. Uno stile di vita di idolatria viene cambiato in uno stile di vita, noi diremo con una terminologia del Nuovo Testamento, di sequela di Dio. Abiteranno nella terra che io ho dato al mio servo Giacobbe, in quella terra su cui abitarono i loro padri. Abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli per sempre. Il mio servo Davide sarà loro re, così viene tradotto dalla Bibbia Cei attuale. In ebraico c'è Nasi, che non è re ma significa principe. E questo termine viene utilizzato più volte all'interno del libro di Ezechiele. Prevede che ci sia sì uno della casa di Davide come pastore, ma non come re, ma come principe. Attenzione perché sia chiara la differenza, perché re chi è? Chi è re? Dio è il vero re. Farò con loro un'alleanza di pace, sarà un'alleanza eterna con loro. li stabilirò, li moltiplicherò, porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre, in mezzo a loro sarà la mia dimora, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore che santifico Israele quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Però per comprendere qual è questo santuario bisogna leggere i capitoli dal 40 al 48, dove viene descritto quale sarà il santuario. Quindi al popolo in esilio viene dato una visione, un gesto e una parola. Visione, gesto, parola, da tenere sempre collegati tra di loro. Concludo. Visione, gesto e parola sono linguaggi simbolici che costituiscono il tessuto del libro di Ezechiele, linguaggi interconnessi per permettere al profeta di svolgere, pur con accentuazioni diverse a seconda del momento storico, la sua missione di sentinella, capace di scorgere nelle pieghe, ma anche nelle piaghe, della storia, anche drammatica, del suo popolo, la presenza della gloria del Signore, una presenza pesante, come dice la radice ebraica kabod, che significa proprio essere pesante, capace di suscitare rispetto e onore, ma anche di manifestarsi concretamente nella storia, interagendo con la libertà degli uomini e delle donne per togliere il male e le sue fonti generative anche con forme violente, come è stato l'esilio babilonese, così la prima parte del libro di Ezechiele, e per avviare processi per preparare un futuro più luminoso e possibile, perché garantito dallo stesso Signore tramite il suo profeta. Così i capitoli dal 33 al 38.